Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questa è Press Corner, notizie a piede libero. Leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento, ogni settimana dal lunedì al venerdì alle ore 9:40. Quest'oggi voglio approfondire un tema a carattere scientifico di cui si sta discutendo parecchio, ovvero il fatto che, lo sapete tutti, per adesso ci sono in circolazione e c'è l'unica possibilità di vaccinarsi con i vaccini che hanno bisogno di un richiamo, quindi la prima puntura si fa un determinato giorno e poi dopo circa una ventina di giorni, 25 giorni, va fatto il richiamo, quindi la seconda iniezione. Il problema è che i vaccini non bastano per tutti, stiamo assistendo a una campagna di vaccinazione di massa, dunque parliamo di diversi milioni di persone che hanno bisogno di questo richiamo, ma parallelamente ci sono persone che, siccome la campagna vaccinale deve andare avanti, hanno bisogno anche della prima iniezione. Quindi che cosa si sta facendo largo come idea? Il fatto di ritardare il più possibile la seconda iniezione, ovvero il richiamo, per fare la prima iniezione a più per destinare quella seconda dose in realtà come prima iniezione a una più vasta platea di persone. L'idea scientifica che c'è alla base è che comunque una parziale immunità ci sarebbe sin dalla prima siringa, sin dalla prima dose, dalla prima somministrazione. È vero questo? È parzialmente vero? Totalmente vero? È una strada buona? Cosa si rischia? Quali sono i pro e i contro di ritardare questa seconda somministrazione e dunque di chiudere il ciclo vaccinale e essere, almeno per quanto sono le evidenze scientifiche adesso, totalmente coperti? A questo proposito ho trovato un interessante articolo su Wired.it, www.wired.it, vaccino Covid, i pro e i contro di ritardare la somministrazione della seconda dose, a firma di Sandro Iannacone. Parlando al summit dei 27 leader dell'Unione Europea, il primo ministro Mario Draghi ha recentemente suggerito la possibilità di dare priorità alle prime dosi di vaccino alla luce della recente letteratura scientifica. Era quello che appunto vi stavo spiegando in premessa. Lo scopo è quello di andare più veloci con la campagna di immunizzazione in corso. Si tratta di un'idea che il Regno Unito ha già proposto e cominciato ad attuare all'inizio di gennaio 2021. Dato che il vaccino è disponibile in quantità limitata e che il virus non sta certo ad aspettare il completamento della campagna di vaccinazione, il concetto è quello di cercare di immunizzare con la prima dose il numero più alto di persone possibili, ritardando la somministrazione della seconda dose. Così facendo, dicono i sostenitori della proposta, si potrebbe ampliare significativamente la platea di soggetti immunizzati, anche se in modo imperfetto. Quindi, praticamente, si potrebbe ottenere, commento mio, più rapidamente quell'agognata immunità di gregge, che poi è il vero scopo di questa campagna vaccinare e vaccinale, e il vero obiettivo. Tutti quanti sono immunizzati, il virus non riesce più a replicarsi, il virus non riesce più a circolare nella popolazione e quindi non fa più danni, o quasi, dal punto di vista statistico. Continuiamo a leggere, si tratta di un classico problema di ottimizzazione che si può riformulare in questo modo. Assodato che la prima dose di vaccino, qualunque vaccino, di per sé conferisce già una immunità parziale, bisogna dare la precedenza alla somministrazione dei vaccini per intero, prima e seconda dose, esattamente come testato nei trial clinici e validato dalle autorità regolatorie. O è meglio somministrare la prima dose a più persone possibili e poi, ritardandola, procedere con la seconda? Come si vedrà, la risposta è tutt'altro che scontata. La strategia ha dei pro e dei contro, e purtroppo non abbiamo ancora a disposizione abbastanza prove per stabilire se sia giusta o sbagliata, anche perché le campagne di vaccinazione sono state avviate da troppo poco tempo per poterne osservare gli effetti a lungo termine. Perché, parafrasando un vecchio slogan pubblicitario, scrive Iannacone su wired.it nell'articolo che stavamo leggendo, due dosi sono meglio che una. Allora, il motivo per cui noi ci facciamo due siringhe, due punture, sta nel funzionamento del nostro sistema immunitario. Quando nel corpo umano viene inoculato un vaccino, si sollecitano due risposte immunitarie da parte dei globuli bianchi. Le prime a entrare in azione sono le cellule B del plasma, responsabili della produzione di anticorpi. Si tratta però, sfortunatamente, di cellule a vita abbastanza breve, per cui il numero di anticorpi prodotti tende a diminuire nel tempo, tipicamente nelle prime due settimane dopo la somministrazione. La seconda risposta è quella data dalle cellule T, ciascuna delle quali è specificatamente prodotta per identificare un particolare patogeno ed eliminarlo. Alcune di queste cellule, le cellule T di memoria, hanno vita molto lunga e possono rimanere nell'organismo anche per svariati decenni, il che equivale al conferimento di una immunità che dura pressappoco tutta la vita. Per quel che sappiamo, le cellule T giocano un ruolo cruciale nella lotta tra l'organismo e il Covid. Sebbene il virus abbia cominciato a circolare in modo globale soltanto a dicembre 2019, ci sono delle evidenze che le cellule T di pazienti che avevano già contratto altri coronavirus, ad esempio quello del raffreddore, e da questo punto di vista è importante non confondere il concetto di coronavirus con il SARS-CoV-2 o il Covid-19. Il Covid-19 è un coronavirus, la famiglia dei coronavirus è molto molto numerosa, e le cellule di chi aveva contratto altri, le cellule T di chi aveva contratto altri coronavirus, ad esempio il raffreddore, siano state in qualche misura anche d'aiuto per impedire che si sviluppassero i sintomi più gravi proprio di Covid-19. Il problema è che la produzione di cellule T viene di solito elicitata soltanto con la somministrazione della seconda dose, il cosiddetto booster. La seconda dose, dunque, altro non è che un modo di riesporre il corpo agli antigeni, cioè le molecole dei patogeni che scatenano la risposta immunitaria, per passare alla fase 2 della risposta stessa e far sì che vengano prodotte armi difensive più durature e di qualità migliore. E ancora, la seconda dose avvia anche il cosiddetto processo di maturazione delle cellule B, ossia la selezione delle cellule con i recettori più adatti per legarsi a uno specifico patogeno. Le prove raccolte nel passato con altri vaccini e per altre malattie sembrano effettivamente supportare l'idea che il booster sia necessario per ottenere una immunizzazione completa e duratura. È il caso, ad esempio, del vaccino MMR, quello del morbillo contro il morbillo, la parotite, la rosolia. In alcune coorti di pazienti è stato osservato che il 40% di quelli che avevano ricevuto solo una dose di vaccino non era protetta da almeno uno dei tre virus, rispetto al 4% di quelli che avevano ricevuto anche la seconda dose. Nei pazienti del primo gruppo, inoltre, è stato misurato un rischio 4 volte superiore di ammalarsi di morbillo rispetto agli altri, e nei paesi in cui la popolazione non è stata vaccinata con entrambe le dosi si sono verificati diversi focolai della malattia. Per capire qualcosa di più, diamo un'occhiata, continua Iannacone su Wired, ai dati che abbiamo attualmente a disposizione. Nei trial clinici di Pfizer, la seconda dose del vaccino è stata somministrata 21 giorni dopo la prima. Invece a Moderna è stata la seconda somministrazione avvenuta 28 giorni dopo. Per entrambi i vaccini è stata misurata un'efficacia impressionante, tra il 94 e il 95% dopo la somministrazione della seconda dose. Le due dosi del vaccino di AstraZeneca, invece, sono state somministrate da 4 a 12 settimane di distanza, in 4 trial clinici diversi e indipendenti. L'efficacia è stata misurata tra il 62 e il 90%, a seconda della distanza della somministrazione delle dosi e della quantità di vaccino. Le principali autorità regolatorie, ad esempio la FDA oppure in Europa l'EMA, le autorità per il controllo dei farmaci, hanno autorizzato l'uso emergenziale dei vaccini con le stesse modalità della sperimentazione, doppia dose a distanza fissata. Soltanto il Regno Unito, come già detto, ha scelto di ritardare la seconda dose per privilegiare quelli della prima, una decisione i cui effetti non sono mai stati testati in nessun trial clinico. L'articolo poi continua portando, insomma, una serie di dati ed evidenze scientifiche e sostanzialmente arriva alle ragioni del sì e le ragioni del no a questa seconda fare, questa seconda dose, o quindi rispettando i tempi di circa 20 giorni rispetto alla prima, oppure fermarsi alla prima dose, continuare la campagna vaccinale facendo tante prime dosi e ritardando la seconda inoculazione. Allora, le ragioni del sì. Lo scenario entro il quale si muovono i decisori è tutt'altro che semplice, e questo l'abbiamo capito. Alla luce di evidenze così sfumate, scrive Iannaccone, le posizioni degli scienziati sono talvolta in contrasto. Il New England Journal of Medicine ha recentemente pubblicato un articolo nel quale due eminenti scienziati discutono i pro e i contro delle due scelte. Il primo è Robert Watcher, capo del Dipartimento di Medicina della University of California. In circostanze normali, spiega il clinico, bisognerebbe sviluppare e distribuire i vaccini sempre attenendosi ai protocolli e ai risultati delle sperimentazioni cliniche. Ma dal momento che le circostanze non sono normali, potrebbe valere la pena di rischiare e modificare il piano. Perché è necessario ritardare la somministrazione della seconda dose? Si chiede Watcher. Siamo di fronte a, una eventualità eccezionale. Usare la nostra limitata capacità di vaccinazione per aumentare la protezione dei pazienti che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino, portandola dall'85 al 95%, oppure usarla per portare lo stesso numero di persone del tutto non protette a una protezione che va dall'80% al 90%. Diciamo, è il modello da seguire? Ci sono modelli che mostrano che il Covid-19 sarebbero più basse se venisse somministrata la prima dose di vaccino a più persone, anche a costo di ritardare la seconda. E poi ovviamente ci stanno tutti quanti la questione delle varianti. Anche in Italia Giovanni Rezza, che è il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, e Massimo Galli hanno detto che, pur con scarso entusiasmo, i dati di Israele dicono che la risposta alla prima dose già garantisce abbastanza relativamente la risposta immunitaria per contrastare l'infezione. Dunque andiamo avanti con questo metodo, ci facciamo tutti una prima dose e ritardiamo il più possibile la seconda perché parzialmente siamo già protetti? Purtroppo ci stanno anche le ragioni del no. E tra le ragioni del no c'è Nicole Lurie della Coalition for Epidemic Preparedness Innovation di Oslo, che dice: la mia raccomandazione è di non ritardare la seconda dose del vaccino al di là degli intervalli della sperimentazione. Sebbene sia improbabile che la risposta immunitaria alla prima dose si degradi molto velocemente, si tratta comunque di una protezione incompleta e non sappiamo nulla di quanto sarebbe possibile ritardare la seconda dose senza comprometterne l'efficacia. Non conosciamo neanche la durata dell'immunità prodotta dal regime a doppia dose, o come la tempistica delle somministrazioni sia collegata all'immunità nei soggetti più anziani o immunodepressi, quelli per cui si registra il maggior numero di morti. E continua anche: I modelli che suggeriscono che ritardare la seconda dose farà terminare prima la pandemia non tengono conto degli effetti di questa decisione sulla riluttanza vaccinale. Cambiare improvvisamente la politica di somministrazione potrebbe mettere a rischio la fiducia dell'opinione pubblica e inficiare la volontà di essere vaccinati. Proprio per queste ragioni, il consiglio, condiviso sia dai pro che dai contro, è comunque quello di rimanere estremamente cauti e prudenti dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino, in special modo nelle 2 settimane immediatamente successive alla somministrazione. E così si conclude questo articolo di Wired.it a firma del giornalista Iannacone. Insomma, ovviamente è una questione molto importante, di non poco conto il fatto di vaccinare più persone con una dose, ma non sappiamo però quanto ti protegge una dose sola, oppure continuare con la campagna vaccinale normale, ovvero prima dose e poi dopo tot settimane il richiamo. Anche lì però stiamo assistendo a una dilazione, una come dire, un procrastinare nel tempo con seconde dosi, che se per esempio ti prenoti anche online, la seconda dose viene prenotata, insomma, già dopo 1 mese e mezzo, 2 mesi dalla prima. Come ci arrivi a questo 1 mese e mezzo, 2 mesi? Ci arrivi ancora protetto? Purtroppo sono, e se la risposta è sì, in che misura? Purtroppo sono tutte risposte che non sappiamo, perché data l'eccezionalità dei tempi, praticamente i test clinici si fanno in fieri, cioè si fanno vedendo, diciamo, con l'avanzare della campagna vaccinale stessa. È sicuramente una cosa, per quanto riguarda i vaccini, unica nel suo genere. Staremo a vedere quale delle due linee prevarrà. Utilizzo gli ultimi 2 minuti di questa puntata di Press Corner Notizie a Piede Libero per parlare di una questione che sembra sciocca, ma sciocca in realtà non è. Avete saputo tutti, insomma, c'è stato il Festival di Sanremo. Volente o nolente, anche se non guardate la televisione, anche se vi fa schifo Sanremo, sapevate che in questi giorni c'è stato, si è tenuto il Festival della Canzone Italiana. Perché ve ne parlo a Press Corner? Ve ne parlo perché è successa una cosa particolare, ovvero il fatto che ha concorso il noto cantante e rapper Fedez, marito della nota influencer Chiara Ferragni, con una partner, hanno portato, insomma, Francesca Michelin, hanno portato un brano che, insomma, non si è distinto particolarmente per bellezza né carisma, tant'è che si è classificato è rimasto nella media e bassa classifica. Perché ve ne parlo? Perché quest'anno, diciamo, una grande importanza per poter risalire questa classifica era affidata al televoto. Tu voti da casa con un SMS o tramite un'applicazione, insomma, ovviamente c'ha un costo o meno a seconda di come decidi di votare, e il tuo voto fa risalire nella classifica il brano del tuo cantante preferito. Ovviamente tutti quanti gli artisti hanno fatto appelli del tipo votatemi, per avere la loro quota parte di diciamo di voti che li facessero risalire in classifica. Che cosa è successo? Che nel caso di Fedez, la moglie, con 22 milioni di follower, ha cominciato a fare tutta una serie di storie, insomma, anche mostrando il figlio dei due, che, insomma, invitava a votare per il papà, e Fedez, il brano di Fedez e la Michelin, da, mi pare, la 20ª posizione, insomma, bassa classifica, per un attimo si sono ritrovati a vincere il Festival di Sanremo. Così non è stato, hanno vinto i Maneskin. Domanda: è moralmente lecito che una persona che per grado di parentela può contare su decine di milioni di follower che non c'entrano nulla con il mondo della musica, diciamo, abbia la possibilità di vincere un festival musicale, vincere una competizione grazie al supporto di quei follower. Secondo me ne ha scritto bene sui suoi profili, andateli a cercare, il profilo Facebook su tutti, Selvaggia Lucarelli, che ha, come dire, centrato il punto della situazione. Non si tratta di lecito e illecito, ma gli spunti di riflessione su quanto questa cosa, adesso si parla di canzonette, ma un domani potrebbe influenzare, diciamo, concorsi o processi decisionali ben più seri di questo. Press Corner Notizie a Piede Libero finisce qui, l'appuntamento è alle ore 9.40 di domani. Un saluto da Valentino De Luca, mi raccomando, continuate a restare in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta e di tutto quanto il circuito Gemini Network.